Cari amici, pace e ben a voi tutti, benvenuti alla nostra preparazione alla liturgia di domenica prossima, la 20ª di questo tempo ordinario dell'anno C, che iniziamo come sempre nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La liturgia di questa domenica è infuocata, è impetuosa. Gesù ci parla del fuoco che è venuto a portare e ha parole molto forti, radicali, trascinanti. Ascoltiamole. Dice: sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già acceso. Ho un battesimo nel quale sarò battezzato, e come sono angosciato finché non sia compiuto. E poi continua con parole fortissime, che vanno meditate, vanno sottoposte a riflessione amorosa, perché non venga banalizzata una figura di Gesù sdolcinata e bonista, che non è la vera figura di Gesù. Sentite che cosa dice. Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. D'ora innanzi, se in una famiglia vi sono 5 persone, saranno divisi 3 contro 2 e 2 contro 3. Si divideranno padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera. Ecco, cerchiamo di andare dentro a queste parole di Gesù, che vogliono scuoterci, soprattutto in questo clima vacanziero e afoso di agosto. E Gesù ci parla di un fuoco che è venuto a portare, e questo fuoco è un fuoco sconosciuto all'umanità, il fuoco dell'amore divino. È un amore non conosciuto, un amore sconosciuto, un amore ineffabile, un amore sublime che viene riversato dalla Trinità nel mistero dell'incarnazione che Gesù ci manifesta. E questo fuoco ci richiama anche a quell'altro fuoco dell'amore di cui ci parla il Cantico dei Cantici. Vediamo il brano, quando dice: mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio, perché forte come la morte è l'amore, tenace come gli inferi è la passione. Le sue vampe sono vampe di fuoco, una fiamma del Signore. Le grandi acque non possono spegnere l'amore, né i fiumi travolgerlo. Se uno desse tutte le ricchezze della sua casa in cambio dell'amore, non avrebbe che dispregio. Ecco, qualcosa di... nell'amore umano c'è un'impronta di quell'amore divino, ma l'amore divino che Gesù ci è venuto a manifestare, a farci conoscere, è qualcosa che l'uomo non poteva mai immaginare. È l'amore con cui siamo stati amati da Cristo e che domanda, interpella, esige come risposta amore. E possiamo dire che Gesù nel cuore del credente dice: io ti ho amato così, e tu come mi ami, e tu come mi ami. Ecco, un anticipo di questa risposta d'amore la troviamo nella prima lettura, con la coerenza della fedeltà di Geremia, che per amore del Signore sopporta sopprusi, sopporta persecuzioni, sopporta di essere buttato nella cisterna. Per amore del Signore è capace di questo. E per amore del Signore, per amore suo, dirà il Signore Gesù in un altro contesto del Vangelo di Luca, siamo chiamati a metterci con lui e a stare con lui anche a costo di metterci contro gli altri, no? È un po' questo che dice nel Vangelo oggi, e anche lo riprende nel capitolo 14, quando Luca dice: quando Gesù dice nel Vangelo di Luca, siccome molta folla, molta gente andava con lui, egli si voltò e disse, se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle, persino la propria vita, non può essere mio discepolo. Chi non porta la propria croce e non viene dietro di me, non può essere mio discepolo. Cioè, parole forti, anche che i nostri vescovi hanno pensato fossero difficili da capire ai fedeli di oggi, allora hanno cambiato il verbo usato da Gesù che dice, questa è la versione del 74 della CEI, invece dove si riporta alla lettera, no? La frase di Gesù, se uno viene a me e non odia suo padre e sua madre. Ma nella nuova versione i vescovi hanno messo: se uno ama qualcuno più di me, non è degno di me. Se uno ama il Padre, questo era il senso che voleva dare Gesù alle sue parole, no? Non voleva invitare ad odiare i genitori, la moglie, eccetera, no? Ma voleva semplicemente dire: chi ama me mi deve amare da Dio. E deve dare il primo posto a me anche a costo di mettersi contro papà, mamma, figli, nuore, eccetera, no? E questo è chiaro, i vescovi l'hanno reso più comprensibile, però hanno levato quella forza, quel mordente, quel paradosso con cui Gesù voleva scuoterci per dire che lui è Dio e va amato da Dio. E se tu non lo ami da Dio, cioè con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le tue forze, e non ti relazioni con lui da discepolo, perché il discepolo deve amare il suo maestro, il suo Signore, il suo Dio così. E perché va amato così il Signore Gesù? Prima di tutto perché lui è Dio e Dio va amato così, ma secondo perché lui ci ha amato per primo in quella maniera stupenda, meravigliosa, con cui si è fatto vedere nudo, sputacchiato, deriso, flagellato, torturato, abbandonato, nudo e freddo lì sulla croce. E questo è il suo amore e questo amore è così grande per ciascuno di noi che ci ha strappato dalla morte per darci la sua vita. Non può, una volta conosciuto, non suscitare nel nostro cuore una risposta di amore, una risposta di amore. E quindi a questa luce che dobbiamo leggere questa parola di Gesù di oggi, quando ci dice, pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. D'ora in poi, se in una famiglia vi sono cinque persone, ecco, saranno due contro tre, tre contro quattro, perché l'amore di Cristo non è un'acqua tiepida, l'amore di Cristo ti porta a comprometterti, a prendere decisioni e a manifestarti. E questo non può non suscitare attorno a te reazioni, no? Perché come dirà Paolo, chi vuole vivere pienamente in Cristo, chi vuole vivere l'amore di Cristo, non potrà fare a meno di essere perseguitato, no? E quindi quando tu ti prepari a essere un vero cristiano, quando tu decidi di essere un vero cristiano, preparati anche al combattimento, preparati a essere messo da parte, preparati a dover soffrire, preparati a dover soffrire. E questo anche era il senso con cui una volta si dava la cresima al cristiano, che il vescovo dava uno schiaffetto, a stare a indicare, ecco, la capacità di subire per amore di Gesù, per amore di Gesù, i colpi che ci verranno da questo mondo. E penso che quando si parla dell'aspetto penitenziale della vita del cristiano, dobbiamo mettere in rilievo come è di grande importanza la capacità che abbiamo di fare innanzitutto questa penitenza, cioè quella di subire afflizione, di subire persecuzione, di subire emarginazione perché siamo cristiani, senza vergogna, e dirci tali senza vergogna, appartenenti alla Chiesa senza vergogna. Che è il suo corpo mistico, la sua sposa. Tutto questo non può non implicare nella nostra vita un aspetto penitenziale di mortificazione perché Certamente, se ci poniamo così, ma non predicando sui tetti, accusando il mondo, ma nella semplicità della nostra vita, lì dove siamo chiamati a fare tante piccole scelte, non possiamo non manifestare che noi siamo di Cristo e che certe cose non possiamo farle, non possiamo pensarle, non possiamo immaginarle, e questo ci porta necessariamente a una divisione, a una emarginazione da questo mondo che non conosce Cristo e non vuole conoscerlo. E la seconda lettura tratta dalla lettera agli Ebrei, ci parla ancora, è molto bella, e posso dire che è il brano del Nuovo Testamento, uno dei brani del Nuovo Testamento che più sento miei importanti e che esprimono, vogliono esprimere, vorrei con questa frase di Paolo esprimere la mia vita e invitare le persone a trovare in questa frase della lettera degli Ebrei la luce del cammino, una sintesi del cammino, un programma di cammino, perché dice, dopo aver enumerato un insieme di esempi di fedeltà a Dio nel Vecchio Testamento di persone che hanno avuto fede, ecco, dice la lettera agli Ebrei, circondati da tale moltitudine di testimoni, ed è bello sentirsi sempre circondati dai nostri amici santi, avendo deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti. E la vita cristiana è una corsa, non è un arrancare così alla meno peggio o farsi una passeggiata, è un correre entusiasti, presi dall'amore di Cristo, afferrati dal suo profumo. Dice, correre la corsa tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede, la porta a compimento. Egli, di fronte alla gioia che gli era posta dinanzi, si sottopose alla croce. Quindi, tenendo davanti a noi Gesù nel suo atto di immolazione, di amore per me, ed è guardando Gesù che io trovo forza, energia, vita per correre e per deporre tutto ciò che mi è di intralcio nell'essere suo e nel proseguire questa corsa. E possiamo dire che quando fischia il mondo con i suoi piaceri, con le sue attrazioni, con le sue luci, corrono milioni di persone, corrono tantissime persone dietro alle vanità del mondo. Noi corriamo dietro a Gesù. Cosa fa sì che noi abbiamo questo entusiasmo, possiamo avere questo entusiasmo, questa gioia, questo slancio di amore verso il Signore che ci porta a non lasciarci prendere dalle luci, dalle attrazioni, dalle voci del mondo? E guardate che è l'amore, è questo amore che Gesù ha gettato, come dice la nuova versione della Shei, no? Sono venuto a gettare il fuoco sulla terra, questo fuoco se ha preso il nostro cuore ci incendia. Ma cosa fa sì che questo nostro cuore non si lascia incendiare da questo fuoco? Che cos'è che impedisce al nostro cuore di prendere fuoco, di infiammarsi, di incendiarsi dell'amore divino? E io vi dirò che uno degli ostacoli più grandi a questo e che impedisce a noi di lasciarci prendere dal fuoco divino è la distrazione e non fermarci davanti a Lui. Come diceva la grande innamorata del Signore Caterina da Siena, dice, non è possibile che uno si metta davanti a un simile fuoco d'amore con cui il Signore ci ha amati, morendo in croce per noi, vedendolo così, come dicevo prima, nudo, sputacchiato, ferito, torturato, abbandonato, crocifisso, freddo e nudo sulla croce, dice Caterina, non è possibile che noi di fronte a simile fuoco d'amore non ci lasciamo prendere da una scintilla di questo fuoco e prendiamo fuoco anche noi. Dice, non è possibile. E allora perché noi non siamo incendiati dall'amore del Cristo? Perché non corriamo entusiasti dietro a Lui? Perché non ci si ferma davanti a Lui? Basterebbe questo. Basterebbe fermarsi qualche minuto in più, qualche tempo in più, osservare il suo amore, a lasciarci interrogare dal suo amore, lasciarci provocare dal suo amore, ad ascoltare quella frase che lui dice nel profondo del nostro cuore quando lo guardiamo lì crocifisso e ci dice: io ti ho amato così e tu, io ti ho amato così e tu. Ecco, allora sia la nostra risposta, Signore Gesù, ecco, dammi quell'amore per poterti amare come ti ha amato, come è stato fedele alla sua missione Geremia, come ti hanno seguito e amato i santi martiri, e in modo particolare ricordiamoci di tanti martiri dei nostri giorni che mentre noi parliamo devono soffrire prevaricazioni, devono soffrire prigioni. Pensiamo ad esempio a Asia Bibi che da ormai 6 anni vive nella sua prigione in Pakistan perché non vuole dire quella frase che la farebbe liberare, e cioè quella frase in cui afferma: Maometto essere l'unico Dio, Allah essere l'unico Dio e Maometto il suo profeta. Se Asia Bibi dicesse questa frase, sarebbe fuori e potrebbe tornare dai suoi figli e dal suo marito. Non lo fa perché vuole essere fedele al suo Signore. Ecco, di fronte a questo esempio e tanti altri, perché se noi conosciamo di Asia Bibi, non conosciamo di tanti altri vittime. Ultimamente c'è stato un giovane a cui sempre in Pakistan hanno tagliato le mani perché cristiano, hanno amputato le due mani perché cristiano. Questi fatti non possono non scuoterci e portarci a un cristianesimo più autentico, più fedele, più coerente, più vero, più entusiastico. Che il Signore ci aiuti, e soprattutto in questo momento tenebroso del mondo, dove i valori che sono la base della vita cristiana, perché sono la base della vita umana, i valori più fondamentali della vita, della famiglia, dell'uomo, dell'amore umano, vengono dissacrati, che sappiamo essere noi nel mondo occidentale fedeli testimoni dell'amore di Gesù, portatori di questo fuoco che non si lascia condizionare, non si lascia intimidire ed è pronto ad affrontare tutte le conseguenze di questa nostra appartenenza a Lui. E ascoltiamo la preghiera di colletta di questa domenica. O Dio, che nella croce del tuo Figlio, segno di contraddizione, riveli i segreti dei cuori, fa che l'umanità non ripeta il tragico rifiuto della verità e della grazia, ma sappia discernere i segni dei tempi per essere salva nel tuo nome. Ecco, non dimentichiamo mai questa missione che la Chiesa ha, di collaborare alla salvezza di questo mondo ateo, senza Dio, indifferente, prevaricatore, ribelle, arrogante, è quel mondo che il Signore vuole salvare e per il quale è morto e per salvare il quale chiama ciascuno di noi a unirsi al suo sacrificio con una vita santa. Pace e bene a tutti e grazie.